One Podcast.
Io ho un problema che è quello di avere veramente due personalità. Una che dice wow che figata, l'altra dice no ma, mamma mia cosa ho fatto, avrei dovuto fare il medico piuttosto che. Una che si esibisce, si veste sexy, provocante così, e l'altra che si vestirebbe sempre di nero da suora. Io convivo con queste due persone e quindi non è sempre facile perché una forza l'altra. Però una cosa è certa, che io dopo che sono stata sul palco e scendo, io sono grata alla vita. Perché comunque l'amore che mi ha dato il pubblico, che non è l'amore di un padre, l'amore di una madre, forse l'ho compensato.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Sabrina Salerno, un'icona internazionale da decenni che ci aprirà le porte della sua vita attraverso le sue fragilità. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Per chi volesse espormi idee e chiedermi considerazioni, potrà farlo gratuitamente nelle live di Telegram. Trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Sabrina.
Ciao.
Allora, so che tu ascolti il podcast, quindi conosci il rito, la liturgia.
Sì.
E sai che è un po' come c'era una volta, quindi si parte dall'inizio.
Certo.
Raccontami di te da piccolina, in che famiglia sei nata, i tuoi genitori.
Oh wow, allora, io sono nata a Genova, i primi 5 anni sono stata con una zia che era la sorella di mia nonna materna e diciamo che i primi anni della mia vita sono legati a questa donna che faceva la cuoca ed era una donna
non
molto...
Non sei nata con papà
No, non avevo né la figura di uno né dell'altro.
Cioè tu nasci da mamma e papà,
sì.
E poi non li vedi più?
No, esatto.
Beh,
mio
due.
Padre l'ho visto la prima volta a 12 anni e invece mia madre c'era, ma era credo una giovanissima 19enne, una giovane donna che credo non fosse in grado di occuparsi di questa bambina nata e quindi mi ha lasciato questa zia materna che era la sorella di mia nonna.
Cioè lei ti ha lasciata questa zia,
sì.
E viveva la sua vita sapendo di avere una figlia ma non c'era.
Sì, non c'era nel senso che forse mi veniva a trovare qualche volta ma non ho grandi ricordi. Finché poi questa zia manca, muore all'improvviso di tumore. E
quando tu hai 5 anni?
Sì, esattamente. E io il ricordo ce l'ho molto netto, molto chiaro. E a quel punto mi trasferiscono a Sanremo dai nonni materni, perché comunque la famiglia di mio padre io non la conoscevo, non l'ho mai conosciuta, neanche adesso, solo mio padre, poi ho conosciuto mia sorella e mio fratello. Quindi mi trasferisco a Sanremo dai nonni e la loro figlia, mia zia, sorella di mia mamma, e inizio proprio il primo anno di elementari dalle suore.
E quando guardi le tue fotografie di quando eri bambina non c'è una foto con i tuoi genitori?
No, non esiste. Non esiste anche perché io non ho mai visto mio padre e mia madre insieme. Mai.
Quindi 5 anni vai a Sanremo, vai a vivere lì e rimani con i tuoi nonni. Fino a che età?
Rimango lì sino ai 15 anni. Perché poi succede un fatto personale a mia madre molto grave e io mi sento quasi in dovere di andare a vivere da lei a Genova e mi ritrovo a fare un po' una sorta di mamma, non essendo mai stata figlia, sono un po' la sua mamma, quindi non mi sento di lasciarla in quella situazione da sola.
Prima di quel momento però la conosci tua madre?
Sì, certo, la vedevo ogni tanto,
cioè
d'estate.
Veniva a trovarti a Sanremo?
No, andavo io a Genova a trovarla.
A che età la conosci per la prima volta?
No, ma io l'ho sempre conosciuta, cioè mia madre c'è sempre stata, però quando ero piccola c'era poco, la vedevo poco, perché comunque lei faceva la sua vita.
E come te lo spiegavano i tuoi nonni che lei faceva la sua vita?
Ma non me l'hanno mai spiegato, ci sono cose che capisci a istinto.
Non hai mai fatto domande dove la mamma, dove il papà quando avevi magari 10 anni?
No, assolutamente no, perché lo sapevo dentro di me dove erano e come erano. Mio padre meno, perché di mio padre proprio era l'innominabile, cioè non lo nominava nessuno. Io credo che nel 68, quando sono nata, lui non voleva riconoscermi e i miei nonni hanno detto un po' per orgoglio: chi se ne frega, lo riconosciamo noi, gli diamo noi il cognome nostro. È andata un po' così.
Ma quando tu eri ragazzina, no? Ma anche appunto 9, 10, 11, sì, 12 anni, andavi ai compleanni, vedevi, sì, i genitori dei tuoi amici, come ti sentivi tu rispetto a questa cosa?
Come
ti,
no,
creava un fastidio?
No, io credo, ma certamente, però proprio in quegli anni credo di aver sviluppato una sorta di distacco nei confronti della realtà molto notevole, cioè io riuscivo proprio, non ti dico a fregarmene, perché comunque soffrivo molto, ovviamente ho sviluppato nel mio carattere, nel mio modo di essere, c'è, cioè, una parte profondamente lesa, però allo stesso tempo anche sana, molto sana, perché conosco il genere umano, so dove possono arrivare, so tutto il male che possono fare, e oggi non mi fa più paura niente, se non le malattie.
Quindi tu non vivevi emotivamente il pensiero, lo vivevi razionalmente, eri forte, bravo, corazzata, quindi sì, sei abituata a non soffrire già da piccola.
Sì, ho cercato, per quanto tu possa cercare di non soffrire, no? Avevo dei mondi alternativi, io mi creavo dei mondi alternativi, per dirti, già anche quando abitavo con questa zia che poi è mancata, io aprivo la porta all'amico invisibile che era a quell'epoca Gian Burrasca, quindi costringevo mia zia ad apparecchiare per tre. Quindi sai, già avevo sviluppato qualcosa nella testa, cioè per difesa. Io avevo un amico reale che era Gian Burrasca. Credo sì, di essermi creata abbastanza sempre una scappatoia, un mondo alternativo che mi permetteva di non soffrire, di non sentire la mancanza del papà né della mamma, poi fondamentalmente. Mi sentivo diversa però dagli altri, mi sentivo diversa, e secondo me è stata questa mia diversità a creare la persona che poi sono diventata.
Ma ti sentivi sola?
Mi sono sentita sola, ma ho sempre avuto delle amiche che mi hanno aiutata tantissimo. Devo dire, le donne nella mia vita sono state fondamentali, perché comunque mi hanno sempre accolta.
Ti ricordi un momento di sconforto quando eri piccola per questa cosa, prima di andare a 15 anni giusto a Genova da tua madre?
Guarda, il primo momento dove mi sono sentita persa è stata quando mia zia è stata praticamente schiacciata nell'autobus da queste porte a soffietto, e mia zia era praticamente, si era rotta il femore, io ero con lei ed eravamo sole, perché poi non c'erano i telefonini, quindi l'hanno portata in ospedale con questa nipotina piccola. Lì, ecco, lì sono rimasta un po' scioccata. Ma sei così scioccata che ti anestetizzi, non so, io credo che sia un meccanismo molto quasi naturale nelle persone che hanno dei forti traumi. Mi anestetizzavo magari con la fantasia, entravo nel mio mondo alternativo dove lì c'era una sicura protezione.
Hai imparato a non piangere o sei una persona che,
no,
si lascia
piango,
andare?
No, io piango facilmente e sono felice di farlo, perché comunque mi solleva tantissimo, mi aiuta,
sfoghi,
mi sfoga, è fatto di quei pianti pazzeschi.
Quindi ritorniamo ai 15 anni, vai da tua madre facendo un po' tu la baglia e la madre di lei,
sì, assolutamente,
a Genova,
sì.
E che succede?
Continuo a fare il linguistico, poi faccio per caso questo concorso di bellezza a Miss Lido, mi chiamano per l'allora Fininvest a fare questo provino, e nel giro di 20 giorni, io credo di aver fatto il provino, mi sembra, ad agosto, da settembre, entro in sala prove per fare premiatissima con Johnny Dorelli e Nino Manfredi.
A 15 anni?
17 all'epoca. Mi aveva notato questo personaggio, tra virgolette, di cui io sinceramente non amo parlare perché è anche mancato, che ha cercato di farmi da manager, ma era una persona fortemente disturbata, un narciso di quelli proprio... un narciso manipolatore.
Cioè, nel senso che cercava di isolarti dal tutto il resto del mondo per controllarti.
Assolutamente sì, addirittura voleva farmi firmare che ero incapace di intendere di volere, voleva darmi il suo cognome, le ha provate tutte. Ovviamente io poi, sai, ero da sola, non sono mai cascata nella rete di questa persona, tanto è vero che poi alla fine questa storia è finita dagli avvocati, io ho vinto tutte le cause, ma
E lui ti ha seguita da che età?
Lui mi ha seguita dai 17 ai 23, poi mi sono liberata di lui.
Anche se lui è venuto a mancare, sento un po' di ira, no? Di rabbia nei suoi confronti quando me
non
ne parli.
Non provo niente, no. Posso dire anche quando mi hanno detto che è mancato, io sinceramente non ho provato niente.
Qual è la peggior cosa che lui ti ha fatto?
Cercare di indebolirmi. Cercare di indebolire la mia mente.
Quindi un terrorismo psicologico.
Un terrorismo vero e proprio, violentissimo. Io ho anche reagito, perché poi io non sono proprio la dolcezza fatta persona, nel senso che sono diventata molto aggressiva nella vita, l'ho dovuta aggredire. Sì, e quindi...
L'hai aggredito fisicamente?
Certamente, sì.
Nel senso che l'hai picchiato?
Beh, mi sono trovata in una situazione che potevo andare in galera io. Ecco,
hai perso il controllo?
Sì, assolutamente. Ecco, sono una che il controllo lo perde facilmente. Questo credo che faccia parte proprio del mio essere, e divento molto violenta fisicamente. Questo
ancora
è
adesso?
Sì.
Quindi cercherò di calmierare le mie domande.
No, ecco, per esempio, su cose, se mi tocchi mio figlio, mi trovo in una situazione così, no, divento molto violenta.
Quindi fai il provino?
Sì, mi prendono in questo provino, quindi mi sono trovata a lavorare con nomi importanti. Lì ho un po' bluffato, perché non sapevo fare niente, ma proprio niente. Ma in quel programma sono riuscita a ballare, cantare e presentare, perché mi hanno messo comunque in una situazione con i coreografi più bravi, il direttore musicale bravissimo, addirittura Mariolina Cannuli, addizione, andavo sempre addizione da lei. Quindi
hai fatto una full immersion
di tutto.
Ho fatto
una super full immersion.
Ma il giorno del provino?
Sì.
Eri imbarazzata?
Beh, no, mi vergognavo come non vuoi. Allora, intanto devo fare una precisazione, nel senso che io sono una molto timida, cioè una parte di me molto timida e un'altra invece strafottente ed aggressiva. Quindi io devo mettere insieme queste due persone. Io ho avuto dei traumi veri e propri davanti alla telecamera, credimi, perché intanto la telecamera non mi piaceva, perché era un occhio indiscreto. Però io... mi sono detta, mi è stata data questa opportunità, forse questo treno è meglio salirci ed è bene fare le cose al meglio, impegnarsi. C'erano delle cose che mi venivano facili, altre meno, tipo parlare in pubblico non mi piaceva presentare, e poi lo facevo davanti a delle persone che erano molto preparate ed erano molto sicure di se stesse, nonostante io poi dessi comunque l'impressione di essere molto sicura e molto strafottente. Io in realtà dentro morivo, perché avevo degli attacchi di tachicardia violentissimi.
Ma non lo devi a vedere a nessuno.
Ma neanche morta, piuttosto morivo. Cercavo persino di controllare, perché quando mi veniva la tachicardia ovviamente mi tremavano le mani, ho avuto situazioni proprio di panico, cercavo anche di controllare quello. Quindi proprio è stata tosta, devo dire la verità, una bella palestra, anche perché poi comunque le persone in questo ambiente, tu lo sai meglio di me, non sono tutti per bene, qualcuno sgambetti, cattiverie, brutte cose dette alle spalle. Ecco, questo un po' mi feriva, ma le affrontavo.
Fai quel programma?
Sì.
Ti indottrinano velocemente un po' su tutte le materie, sì, artistiche, e poi che succede?
Capisco che la televisione non proprio fa per me.
Studi?
Nel frattempo, no, li mollo gli studi.
Ah, quindi non hai dato la maturità, non sei arrivata in fondo al liceo?
No, okay. No.
Sei fermata in terza,
assolutamente,
quarta?
Assolutamente, quarta.
Ok.
Mollo gli studi, capisco che la televisione non fa per me, dico ma io devo provare a cantare, perché ero appassionata ai festival bar, comunque così. E quindi lì l'idea non è stata mia, ma è stata di quel personaggio che mi seguiva all'epoca, disse secondo me la scelta è giusta andare da Claudio Cecchetto, che era Remida, cioè
esatto,
tutto ciò che toccava diventava oro, produceva un sacco di musica che funzionava, era il direttore di Radio DJ, quindi chi meglio di lui. Sono andata da lui molto convinta e mi ha detto io voglio fare Wild Boys, gli ho cantato una canzone dei Duran Duran. Claudio è rimasto sconvolto quando mi ha visto entrare in ufficio.
Cioè gliel'hai cantata così live in ufficio?
Sì, certo, perché mi ha detto ma sai cantare? Certo, e io mi sono messa a cantare. Quindi io passo dall'estrema timidezza, ma veramente
alla sfacciataggine assoluta,
e spesso mi sorprendo anch'io, dico ma come che io faccio, perché mi stupisco. Però Claudio dal giorno dopo mi inizia a proporre, mi sembra il primo brano Sexy Girl, ma nel giro di una settimana entro in sala di incisione. Nel frattempo continuo a fare televisione, faccio il primo festival bar Sexy Girl, che ha un discreto successo, devo dire, entra in classifica in Italia, in Germania, dopodiché continuo continuo sempre a fare questa televisione che però mi pesa, forse mi pesava il ruolo un po' della sexy girl, nel senso che oggi la televisione mi piace farla, mi piace fare le interviste, mi piace presentare, ma all'epoca invece avevamo anche dei look, no? Un po' da, non so, ho fatto Grand Hotel con Paolo Villaggio, Gigi Andrea, c'era un tipo di televisione che era completamente diversa da quella di oggi. Poi man mano arriva Boys.
Aspetta, come nasce Boys? Perché poi è stato un successo così importante. Boys... Ho letto nel libro di Cecchetto che un suo collaboratore va allo stadio, vede uno striscione e dice inventiamoci qualcosa.
In realtà Matteo Bonsanto va allo stadio da solo, vede uno striscione con scritto Boys e torna a casa e scrive Boys. Claudio mi chiama, mi dice devi andare subito in sala di incisione a fare questa canzone. Noi in realtà stavamo finendo l'album e il brano era Hot Girl, non era Boys, il brano di punta con il quale avrei dovuto fare la sigla del Festival Bar. E invece all'ultimo arriva questo Boys e Claudio dice no, facciamo Boys. Salvetti dice no, io voglio Hot Girl. Quindi insomma alla fine Claudio, che era il presentatore quell'anno del Festival Bar, si impone ed esce Boys. In Italia ha successo, un discreto successo lì per lì, poi va al numero uno, sì, però all'estero molto di più.
Cos'è che ha fatto scattare la miccia quel video incredibile?
Secondo me il video,
provocante.
Ma certamente il video molto molto provocante, poi in un'epoca dove i video veramente se ne vedevano zero, praticamente ce n'erano pochissimi, il mio era uno tra i primi, mi fu censurato in Inghilterra.
Per il capezzolo.
Esattamente, e quindi sì, il successo di quella canzone, a parte la melodia spensierata, allegra, happy, giocosa, è proprio dovuta anche al video e alla mia fisicità.
Sì, la tua prorompenza, ma
certo,
il capezzolo.
Sì.
È successo incidentalmente.
Assolutamente.
Tu non lo volevi tenere, loro sì, e ti hanno convinta e poi alla
no,
fine.
No, non
è
mi hanno neanche
chiave.
Convinta, perché in realtà il video è stato girato in 10 minuti a Jesolo in questo hotel. Mi ricordo che Salvetti quel giorno era molto nervoso perché lui voleva fare questo Hot Girl. Claudio era nervoso, io stavo nel mezzo, dico facciamo sta canzone e basta. Mai vado a pensare a sta cosa del capezzolo, sinceramente. Vedo in onda il video. Una volta non è che potessi impormi e dire scusate, prima di mandare in onda, chiaro, il video io voglio vedere tutte le immagini che avete girato. Figurati, non funzionava così. E quindi niente, mi sono trovata il video in TV così.
Quanti anni hai quando fai Boys?
Mi sembra 18, 17, insomma, comunque quella
è successo tutto velocemente.
Sì, molto velocemente, sì. Avevo due scelte da fare: incazzarmi come una matta, andare da Cecchetto a fare un macello, oppure cavalcare l'opportunità. A quel punto ho guardato il video, ho detto senti qua, mi sa che mi conviene tenerlo, insomma. Lì per lì ci sono un po' rimasta male. Poi ho detto vabbè, che vada questo video ed è stato la mia fortuna, tutto sommato.
Ho sentito Red Ronnie che ti presentava dicendo, sì, in UK primo Michael Jackson, sì, secondo Madonna, terza Sabrina Salerno. Sì. Cioè raccontami questa cosa, non ti rendevi neanche conto del successo
ma
che potesse avere?
Ma sinceramente no, non me ne
in quei paesi.
Ma no, ma io mi sono resa conto di essere diventata realmente famosa la prima volta che sono andata in Spagna. Vado in aeroporto e mentre aspettavo il mio bagaglio, ogni volta che si aprono le porte vedo tantissimi fotografi, tantissimi, dico caspita, ci sarà una mega star qua. Quando sono uscita ed ho capito che ero io e che tutti quei fotografi erano lì per me, sinceramente è stato uno shock, perché sono entrata in macchina, c'era una vetrata che era crollata dell'aeroporto, per dirti, quindi pensa quanti fotografi c'erano, veramente una
fermati
roba.
Lì. Che sensazione realmente provavi in quel momento? La verità.
Ho detto, oh mio Dio.
Cioè, eri
sono
felice,
veramente...
ti sentivi,
sì,
una,
sì,
supereroe?
Sì, ti senti Dio in quel momento. Poi, però, dopo pochi minuti, quando sono entrata in macchina, vedevo la gente così impazzita, dico, sì, adesso volevi la bicicletta, pedala, non sarà facile. Comunque, tutta questa attenzione su di me, se da una parte mi faceva sentire, wow, dall'altra mi dicevo, ma io non la voglio. Quindi ho sempre dovuto fare i conti con questa cosa. Ho sempre dovuto fare i conti. Poi quando uscivo dagli hotel c'erano i paparazzi che mi hanno veramente perseguitata per anni in Spagna. Io non potevo fare nulla. E questo a me non piaceva. Era una parte del successo che ho sofferto da una parte. Tu potrai dire, ma come? Una che vuole successo, anzi quello ti fa piacere così. No, Io sono una, per esempio, per dirti, vado a cena, non voglio essere a tavola con più di 6-7 persone, perché troppe persone mi danno fastidio. Io non vado in discoteca, io non vado alle feste, perché detesto i luoghi affollati. Io posso stare solo sopra il palco.
Sì, dove puoi controllare, dove
stare.
È protetto.
Non riesco neanche ad andare ai concerti.
Quindi vai in Spagna, lì ti rendi conto della notorietà incredibile
sì.
che hai, e poi qual è il prosieguo di tutto? Cioè quel periodo
lì. Il prosieguo è che Boys mi porta a girare il mondo, concerti, televisioni.
Quanti dischi vende Boys?
Circa 20 milioni di dischi, sì.
Visto che parlavi di un problema con il tuo ex manager, cioè
sì.
com'è il giro di business in quel caso? Nel senso, tu prendi royalty sulle copie vendute o no?
Oggi sì, ma all'epoca io avevo un contratto che non stava in cielo né in terra, nel senso che questa persona percepiva tutti i proventi dalla musica, televisione, cinema, tutto.
Quindi è diventato
tutto.
Miliardario?
Sì, miliardario e anche molto spendaccione, quindi spendeva in cose così ed erano i miei soldi, finché io ho veramente rotto questo meccanismo dicendo basta. Faccio altre produzioni, conosco Giorgio Moroder, sto Cake and Waterman e già loro mi fanno capire che forse è arrivato il momento di staccarmi, di andarmene, di crearmi una mia identità diversa e qualcuno ha cercato di aiutarmi. Però io non ho avuto il coraggio di partire da sola e di andare in America perché ho avuto delle grosse opportunità che non ho preso al volo, un po' per paura. Quindi capisco che non sono sulla strada giusta, lo so, lo sento. E inizio piano piano a cercare di staccarmi da questa persona. Tra l'altro mi innamoro di un ragazzo olandese che faceva l'aiuto regista e con lui consulto gli avvocati e prendo la strada, quella di dire basta, io non voglio più stare sotto questa persona contrattualmente. Faccio una proposta dicendo ti lascio il 10% comunque a vita, che secondo me era una proposta fantastica.
Di tutto quello
sì,
che
tutto,
sono le royalty
sì,
dei
sì,
pezzi
sì,
o anche
sì.
di quello che farò?
Ma anche di quello che farò. Ero disposta a dare
però
tutto.
Stacchiamo il cordone
umbilicale. Però stacchiamo,
umbilicale.
Basta. E lui non ha accettato, perché lui voleva tutto probabilmente, o il 50%, e quindi da lì
ma lui
si
era innamorato
tutto.
Di te?
Non credo proprio, assolutamente. Gli uomini così non possono essere innamorati delle donne.
Okay.
Assolutamente no.
Quanti anni hai quando stacchi il cordone umbilicale?
23-24, contatto Nile Rodgers per fare un album e in quel momento l'Italia, invece di proteggermi da uno che veramente mi aveva massacrata economicamente, la giustizia mi mette in una posizione, mi blocca tutti i conti correnti.
Rispetto alla causa?
Sì, sì. Quindi non ho i soldi per pagare Nile Rodgers, quindi rinuncio a fare l'album con Nile Rodgers.
Wow.
Vinco la causa dopo 10-15 anni, 20, però a quel punto
quel treno era
esatto,
andato.
Il treno era andato, però tutto sommato sono riuscita comunque a proseguire nella mia carriera, mai con alti realmente e bassi, perché i bassi comunque, i momenti dove io mi sono allontanata, magari lavoravo in Spagna, stavo in Francia e poi ho sempre avuto la fortuna di scegliere, devo dire, nel senso che ho detto tanti no. Ho fatto teatro, ho iniziato a fare teatro, facevo un po' di cinema, poco, molto
questo
poco.
Questo in Italia?
Tanti, sì, però andavo a lavorare anche tantissimo in Spagna, televisione in Spagna, tantissimi concerti in Francia, ho sempre fatto nei paesi scandinavi, comunque avevo sempre...
C'era sempre qualcosa, c'era sempre
io
movimento.
Ferma non sono mai stata in tutta la mia vita, tranne i 9 mesi che ero incinta. Esatto, e che ho deciso scientemente di assolutamente di non fare niente. Sono stati gli unici 9 mesi della mia vita dove veramente mi sono presa il lusso di stare a casa. Però mi sono un po' annoiata.
Quanti anni hai quando conosci tuo marito?
92, quindi fai calcoli.
24?
24.
Sei del 68?
Sì, 68, sì.
24 anni. Mm-mm. Coincide più o meno con la fine del rapporto
sì,
tossico.
Esatto.
Dove lo conosci?
Lo conosco in sala di incisione. Mio marito, praticamente, quello che è diventato mio marito, si è appena sposato, è nato un bambino di 1 anno, di nome Andrea, e io ero fidanzata con questo ragazzo olandese. Io vado in sala di incisione da lui perché lui voleva produrmi. Conosco Enrico e succede questo patatrac, una cosa molto immediata, molto violenta, molto forte, però lui prende subito la decisione di andarsene di casa e io di lasciare Franz, il ragazzo olandese.
Coup de foudre, come si dice in
sì,
francese,
proprio
un colpo
de
di foudre.
Foudre. Sì. Ci siamo messi insieme subito, è stata una cosa molto repentina.
Dopo quanto fate un figlio?
Io il figlio sono rimasta incinta a 34 anni, quindi dopo quasi 10 anni. Sì.
E nel frattempo come va la tua carriera con lui di fianco? Cioè lui di fianco diventa quasi tuo mentore o ti lascia libera nel tuo lavoro?
No, mi lascia libera. No, ma io non posso
Sei super indipendente.
No, io ragazzi, non posso, ascolto i consigli, sono una persona molto open mind, cioè proprio prendo in considerazione sempre quello che le persone mi dicono, ma devo assolutamente decidere io, perché se sbaglio devo prendermela solo con me stessa, non posso prendermela con un'altra persona.
La persona con cui abbiamo fatto la pre-intervista per oggi
Sì. Ha
detto che tuo marito ha contribuito al 50% alla tua carriera per il ruolo, l'importanza che aveva nella tua vita, no? Non tanto nel business.
Certo, no, diciamo sì, perché comunque mio marito in qualche modo è una persona molto equilibrata, ha sempre cercato di buttare acqua sul fuoco, se avessi trovato uno che mi dava ancora più fuoco, mi dava ragione, invece lui ha sempre avuto un atteggiamento paziente, sereno, positivo, che è una cosa che un po' a me manca, perché io sono un po' catastrofica, tendo ad esserlo, diciamo.
Mentre lui è un balance perfetto.
Esatto, per contro io credo di aver fatto la stessa cosa con lui, al contrario, nel senso che lui forse era uno un po' Alice nel Paese delle Meraviglie e vedendo una come me ha iniziato a vedere magari con altri occhi alcune situazioni, le persone, quindi insomma ci siamo dati comunque, no? Io un po' più nel male, lui forse nel bene.
Sei ancora innamorata?
Ma l'amore certo, l'amore c'è.
Mi hanno detto che tu sei una persona molto fedele, quando fai una scelta.
Allora,
non,
diciamo,
non ti giri
che,
mai.
Allora diciamo che se parliamo dell'innamoramento della prima. Del
sì,
primo
ovviamente
anno,
oggi ha una sfumatura.
Cioè, l'amore
completamente
è una,
diversa.
Si trasforma. Io stimo mio marito, lo stimo molto. E credo che questa stima faccia crescere l'amore. L'amore inteso come persona che io ho scelto nella vita con la quale fare un percorso. Poi dico mai dire mai, perché io non credo alle coppie del mulino bianco, quelle che dicono no, sono una molto reale. Io poi sono anche un po' anaffettiva, no? Proprio come carattere, quindi sai, forse l'unica persona con la quale sono affettuosa è
tuo figlio.
È mio figlio, sì. Con gli altri, le altre persone.
Quando fai
un po'
così
di...
con la mano vuol dire che
le
lo accarezzi, sei fisica?
Sì, sono
con
molto
tuo
fisica.
No.
Sono meno fisica con mio marito e in genere mi dà anche molto fastidio quando le persone mi toccano.
Che non sei mai stata abituata da piccola?
Probabilmente sì, però è una cosa che mi...
Ti irrita?
Sì, mi irrita molto. Adesso sono migliorata, perché prima non riuscivo neanche ad abbracciare le persone, adesso riesco. Però se proprio devo...
Ma non ti viene naturale?
Con alcuni sì. Con alcune persone sì, con altre meno. Però, dovendo scegliere, preferisco non toccarle le persone.
Facciamo un passo indietro. Tu hai detto a 12 anni, per la prima volta, io ho conosciuto mio padre. Me lo racconti quel momento? Cioè, come è successo?
Guarda, sono andata, ero in spiaggia con mia mamma e ad un certo punto mi sento dire, wow, c'è tuo padre.
Ah, wow.
Dico, come c'è mio padre? Sì, di là c'è tuo padre. Di là, in un posto vicino a un bar, così, no? Quindi io vado a vedere, ovviamente. Come fai a riconoscere un padre? Cioè, impossibile. Torno un po' amareggiata, dico, ma io non ho visto nessuno. Avevo 11 anni, quindi cosa faccio? Chiedo a mia madre nome e cognome. E lei me lo dice, torno a casa, prendo l'elenco telefonico e telefono. Mi risponde una donna. E dico, sono Sabrina, la figlia di Mario, voglio parlare con mio padre. E questa, credo che abbia preso un colpo, mi dice, sì, va bene. E mio padre viene al telefono. E tra l'altro era diventato padre da 2 anni, perché aveva una bambina di 2 anni, Manuela. E io dico, guarda, io sono curiosa, non voglio nulla da te, però voglio vedere la tua faccia, così, per curiosità. Ma proprio così ho detto. E lui mi dice, va bene Sabri, ci troviamo e prendiamo un appuntamento. Lui è venuto a prendermi e sono rimasta un po' delusa quando l'ho visto, perché mi sembrava molto giovane, molto bello. E dicevo, cacchio, ma io mi aspettavo un padre. Invece
come
mi...
te lo raccontava tuo padre e tua madre quando facevi delle
domande?
Non
me lo raccontava. Non ho ricordi di racconti di mia madre.
Ok.
Forse mi diceva che era uno stronzo, non so.
Non te lo dipingeva in modo positivo?
No.
Quindi vedi un uomo bello e ti meravigli?
Giovane, troppo giovane. Mi meraviglio e rimango un po' in estremo in imbarazzo, molto in imbarazzo. E, vabbè, da lì...
Rimani in imbarazzo perché sei a disagio in quel momento, non rompete il ghiaccio, non sai che dire? Senti aria tesa?
No.
Lui non
capisco,
prova ad abbracciarti?
Capisco con chi ho a che fare. Sono una donna, sono sensibile, sono sensitiva, inizio a leggere nella mente e capisco troppe cose. E vado troppo oltre nel capire che è un rapporto che non mi porterà mai a nulla.
Cioè a 11 anni fai questo pensiero,
sì,
in quel
assolutamente
momento?
Assolutamente sì. Io i pensieri più rivelatori li ho avuti da piccola, non da grande, ahimè.
Okay.
E decido di provare ad avere un rapporto con quest'uomo, nonostante tutto. Lui continua a dire: io non ti percepisco come figlia, per me tu è come se non fossi mia figlia, perché siccome dal momento che io non ti ho voluta...
Al primo incontro ti dice questa cosa?
No, questo me lo dice quando sono più grande. C'è stato un momento però, a dire il vero, quando io inizio a lavorare per l'allora Fininvest, lui mi dice: vieni a casa a Roma, perché lui stava a Roma all'epoca, c'è mia moglie, c'è tua sorella, tu vieni qua e studi, perché lui voleva che io studiassi. E io avevo appena iniziato a lavorare in Fininvest, guadagnavo delle cifre che neanche una persona laureata di 40 anni probabilmente guadagnava. Dico: ma mi sembrava una richiesta inutile. Lui me l'ha fatta, però io non ci ho mai creduto realmente. Secondo me lui me l'ha fatta perché sapeva che non avrei mai accettato. Sono successe svariate cose nel tempo, non sempre molto edificanti tra me e lui, fino a che lui ha deciso di uscire definitivamente dalla mia vita, perché quando è nato mio figlio gli ho detto: o dentro o fuori, o diventi il nonno o fuori. Mio padre era un uomo particolarmente intelligente, pubblicamente faceva tante cose di beneficenza, aveva un'immagine strepitosa, ma con me non è stato proprio la bontà. Fatta persona.
Ne parli al passato perché non c'è più?
Perché è mancato, sì, è mancato.
E ti manca?
Mi manca il dialogo, perché comunque mi manca il confronto con lui, sì. Perché essendo una persona comunque intelligente, poteva comprendere dei meccanismi che mi accadevano e me li giustificava, quindi in questo senso mi aiutava. È stato molto faticoso, perché comunque lui ad un certo punto è uscito definitivamente dalla mia vita, è nato mio figlio, io quando è nato mio figlio sono diventata molto più forte. Perché mi sentivo di aver dato un grande senso alla mia vita e quindi è sparito dalla mia vita. E ad un certo punto sono a Parigi per i miei concerti, c'è anche mio figlio con me, apro la mia mail e trovo una mail di mia sorella.
La Manuela di cui parlavi,
sì,
prima?
Esatto, la parte paterna. Devo dirti però che mia sorella, io per protezione nei confronti di questa ragazza che si presupponeva avesse una vita meravigliosa, serena, felice, non mi sono mai fatta viva, perché pensavo che comunque sarei stato un elemento di disturbo nella sua vita e mi sembrava di creare del dolore a una persona che magari non mi voleva neanche vedere, quindi perché farmi male, magari un altro rifiuto, forse più per paura di un altro rifiuto. Tant'è vero che quando vedo la mail, per me è stata la mia più grande vittoria.
Eri felice?
Ero strafelice, per me è stata la vittoria più grande della mia vita quando mia sorella mi ha cercata, perché mi dice: io non sono sicura di questa cosa, perché lei gliel'hanno detto a una festa, gli hanno detto: tu sei la sorella di Sabrina Salerno, e lei dice sì. Lei non ci poteva credere, poi è andata a vedersi le mie interviste, poi c'erano delle date che non coincidevano, in più che mio padre aveva fatto un sacco di beneficenza in situazioni importanti, quindi mia sorella diceva: è impossibile, mio padre è una persona, come può non aver riconosciuto questa donna, non è possibile. So, morale, ci sentiamo al telefono. L'ho chiamata, poi io ho subito una bomba. Bah, dico: sì, no, sono tua sorella, perché così? Dico proprio senza, non vado con le dovute misure, ma vado con i piedi di piombo. Lei rimane abbastanza scioccata, devo dire. Ma mi dà un altro shock lei, perché mi dice: siediti, ti devo dare un'altra notizia. Abbiamo un fratello che si chiama Luca. Mio figlio si chiama Luca Maria. E dico: no, non è possibile. Me l'ha fatto pure apposta. Ha chiamato suo figlio con il nome di mio figlio. Dico: no, non è possibile. Lei mi dice: guarda, quella è l'unica cosa che ho scelto io, quindi non prendertela con lui. Lei ha un momento di... Il cavaliere meraviglioso che era il papà era già un po' crollato, perché si era separato dalla mamma, si era messo con una donna giovane, aveva avuto un figlio, mia sorella aveva una bambina piccola, e quindi il nonno preferiva fare il papà figo piuttosto che il nonno, e quindi mia sorella questa cosa non l'ha mai presa bene. È stata una forte emozione, è stata una grande vittoria per quel che mi riguarda, la ritengo la più grande e più importante successo della mia vita, e da lì nasce questo rapporto che non si è mai più interrotto. Purtroppo anche lì è successa una semitragedia, nel senso che mia sorella va da mio padre e gli dice: Sabrina è mia sorella. Gli dice: no, è una leggenda metropolitana, ti sbagli? E lei dice: no, Sabrina è mia sorella. Mio padre ha negato tutto, dicendo anche robe molto molto brutte su di me a mia sorella, motivo per cui sono andata da un avvocato, gli ho fatto una diffida e ho chiesto immediatamente il riconoscimento facendo il test del DNA. Da quella volta i rapporti sono cambiati, ovviamente, perché il DNA sono risultata sua figlia. Siamo andati dal notaio, il notaio, tra l'altro una donna, diceva: ma lei deve essere fiero di avere una figlia così, dovrebbe essere felice così, no? E lui: sì, abbracciami figlia mia. Entriamo in macchina e mi dice: se non lo diciamo a nessuno che sono tuo padre, forse è meglio. Io gli dico: ma guarda, non ti preoccupare, non è che sei Almodovar o Spielberg, che mi interessi sul lavoro, posso usare il tuo nome per lavorare di più, guarda, lascia stare, non ti preoccupare, questa cosa la racconto a Vanity Fair. E lui si incazza: ma se la meritava, cacchio, non mi puoi dire abbracciatemi figlia mia e poi dire: ma se non lo diciamo in giro è meglio.
Non gli hai chiesto perché lui non volesse?
Perché nel mio ambiente lui lavora,
non ho capito che lavoro faceva tuo papà,
in banche a un certo livello,
okay.
Poi sai, spesso era sul Sole 24 Ore, cioè, quindi aveva la sua immagine pubblica.
Non
anche
era orgoglioso
lui
di te?
Io non l'ho mai capito, credo alla fine di sì, perché ho dimostrato quello che lui non è riuscito a dimostrare nella vita.
Ma non amava il tuo personaggio pubblico?
Assolutamente no, non credo. Mi riconosceva una mente diversa dagli altri. Io ce l'avevo fatta per la mia testa, secondo lui, per il mio modo di essere e di ragionare. Però, ecco, avrebbe preferito probabilmente che avessi fatto l'avvocato, il medico, piuttosto che. Auspicava una laurea. Ancora mi rifaccio a quella volta che disse: vieni
a studiare
da me. Quindi adesso
faccio una diffida,
faccio il test del DNA.
Quanti anni fa il test del DNA, solo per capire un'epoca?
Allora, 8 anni fa circa, forse avevo 48 anni,
okay. Quindi,
no, forse meno, 47, sì.
Okay.
Mi presento col mio avvocato, mio padre disperato era, perché poi si è arrabbiato con mia sorella, perché lui ha colpevolizzato mia sorella per questa cosa, perché dice: se tua sorella non fosse venuta a cercarti, tutto questo casino non sarebbe successo. E inizia a dire a mia sorella: tu perderai la tua eredità, perché tu vedrai, dovrai condividerla con lei, sei una cretina. Invece mia sorella se n'è altamente fregata di condividere l'eredità con me. Per questo dico che mia sorella Manuela è il successo più grande della mia vita, perché è la dimostrazione di come intanto le persone non sono tutte legate ai soldi, e già questo è del miracolo. Il denaro è una cosa molto importante, mia sorella ha dimostrato che per lei il denaro non
se ne
fregava niente, che voleva mettere chiarezza invece nei rapporti. Voglio dire, ma non è da tutti reagire così, perché io ne ho viste di situazioni e caspita, ci si ammazzano tra fratelli e sorelle per i soldi. Mia sorella, quindi con un legame solo paterno, così ha fatto veramente il diavolo a quattro per me e ha iniziato da quel momento ad andare in scontro con il padre per colpa mia, finché poi piano piano, fortunatamente, lei si è riunita un po' a mio padre, anche alla moglie, a questo fratello. E io il 2019, il giorno del mio compleanno, io ero in Francia e ho deciso, ho avuto, sai, proprio una visione, chiamo mio padre. Lo chiamo, non mi risponde, lo chiamo, mi butta giù il telefono, lo richiamo, mi manda a quel paese e io gli dico: continua a far così perché mi trovi sotto casa. Al che sbraita come un pazzo, poi mi dice: ok, parlami. E io scoppio a piangere e gli dico che ho necessità di incontrarlo. E mi dice: ok. Nelle settimane successive mi manda delle frasi dicendo ma a volte uno aggredisce per paura, quindi mi fa capire che in qualche modo è un modo di chiedermi scusa. Ci troviamo e mi chiede scusa di tutto quello che è successo, dicendo ho sbagliato su tutto, ho sbagliato con te, ho sbagliato con tua sorella, ho sbagliato con mia moglie, e fa una sorta di confessione e mi porta a casa sua, conosco mio fratello, c'è mia sorella che mi aspetta insieme alla moglie di mio padre, quindi pranziamo insieme. Era aprile, maggio, giugno, luglio lui muore. Ma in questi mesi noi abbiamo un rapporto telefonico, non è riuscito a vedere mio figlio, ma mio figlio in realtà non voleva tanto incontrarlo, non aveva tutta questa passione, mi diceva capiterà, ma capiterà. Io a giugno mi accorgo che mio padre, sento come se sta per andarsene, e lo dico alla moglie e a mia sorella e dico state attente perché sta per accadere qualcosa di brutto, percepisco delle cose, poi mi dice devo parlare a te e tua sorella, devo dirvi delle cose, ma io comprendo che è arrivato quasi il momento e lo sento, lo dico anche a mio marito, lo dico a tutti, ma mi prendono un po' tutti per matta, dicono sono la solita esagerata, e invece accade e poi uno elabora. Io non so, forse ci metterò ancora tanto ad elaborare tutta la mia vita, perché...
Però negli ultimi mesi avevi vissuto il miglior rapporto di sempre con tuo padre, perché avete umanizzato il confronto, certo. Non vi siete più attaccati e lui ti ha, come dire, confessato un grande perdono, un mea culpa.
Ma meno male che io ho telefonato quella volta, perché pensa se lui fosse mancato e io non avessi avuto l'opportunità di parlargli, lui non avesse avuto neanche l'opportunità di parlare a me, sarebbe stata una tragedia per me.
Quindi vi siete lasciati per sempre in questa vita nel migliore dei modi, no? Rispetto a quello che mi hai raccontato prima.
Assolutamente.
E quando ti hanno detto che lui era morto?
Me l'ha detto mia sorella.
Che cosa hai sentito?
Ho urlato un dolore lacerante, ho urlato come una pazza, ho urlato con una violenza inaudita, ero molto arrabbiata.
Ma la mia domanda se ti mancava, mi hai detto che ti mancava il confronto, ma non lui come uomo.
Il dialogo mi mancava, perché ultimamente comunque avevamo un dialogo, lui comunque mi comprendeva e certi miei meccanismi, magari dove io mi sfogavo, lui me li razionalizzava nella maniera giusta, in questo mi aiutava.
Io so che tu sei allenata per avere un distacco emotivo e non vivere le cose in quel modo per essere forte,
sì.
Però la mia domanda della mancanza è, tuo padre è morto,
sì.
Ti fa male al cuore questa cosa o no, a prescindere dal confronto umano?
Non so risponderti a questa domanda, davvero, perché qualsiasi cosa io ti dica è comunque non reale, perché ci sono delle cose che nella vita bisogna accettare e siccome io ho accettato il suo modo di essere, in qualche modo cerco di perdonarlo, perché il perdono è dei forti, cioè non è mica delle persone fragili. Però io sono molto forte su certe cose, altre no. Per questo veramente, per darti una reale risposta, non riesco a dartela alla domanda che hai fatto.
Tua sorella oggi fa ancora parte della tua vita,
sì.
Ed è probabilmente la persona di cui ti fidi di più in assoluto, oltre a tuo marito, tuo figlio, cioè una persona,
sì,
importante, un pilastro.
Certo, certo.
Io vi ho visti in un'intervista, vedevo come lei guardava te, come tu guardavi lei, oltre che il rispetto, l'amore, con la A maiuscola, era,
sì,
meraviglioso vedere quell'immagine.
Sì.
Parliamo di tuo figlio, che persona,
sì,
è?
Mio figlio è veramente figo.
Ti sei illuminata, sì, quando ti ho detto,
sì,
questa cosa,
no,
mi
mio
sono
figlio
giocato
è,
il jolly.
Ragazzi, sì, mio figlio è veramente uno giusto. Come posso dirti? È un rapporto difficilissimo il mio con lui, nel senso che siamo per certi versi molto simili, per certi versi lui è 100.000 volte meglio di me, è molto equilibrato, è forte, più forte di me.
Da che punto di vista?
È uno che sa gestire meglio le situazioni, più pacato, più ragionevole.
Più lucidità,
sì, io non sono lucida. Io quando mi parte la testa, pancia.
Okay.
Io proprio non sono una di pancia, sono una che parte in quarta. Io percepisco dalle persone subito quando le conosco, se mi piacciono o non mi piacciono, ho un'empatia pazzesca. Lui ci arriva in una maniera diversa. Ci arriviamo entrambi, ma in maniera diversa.
Come vive rispetto ai suoi amici il fatto di essere tuo figlio?
Ma adesso bene, poi dice che tanto io non sono, non essendo una cantante per giovincelli, quindi dice, se ne, sì, bene, devo dire bene, perché adesso, prima no.
Prima era in imbarazzo?
Ma sì, perché credo che la mia immagine è sempre stata un po' ingombrante, nel senso che avere una madre comunque sexy che lavora anche col fisico, che è fisicamente appariscente, per un maschio sia abbastanza difficile. Ci sono stati anni proprio dove mi ha fatto la guerra, poi ad un certo punto è cambiato tutto, è subentrata la stima perché ha capito forse.
A che età?
Ma credo sia iniziato quando ho fatto il Festival di Sanremo. Quando sono andata al Festival di Sanremo, che ha visto la tensione mia, che ha visto, era il 2020.
Ah, ok.
Super sì, recente. Sì, 2020. Lì è cambiato il suo atteggiamento nei miei confronti, perché prima era molto giudicante, poi sai che i figli sono, porca miseria, sono i nostri giudici più spietati in assoluto, sanno esattamente dove andare a toccare il nervo, sì, sono sangue del tuo sangue, sono stati dentro la tua pancia, quindi capisce, percepisce. Mio figlio mi guarda e sa esattamente cosa mi sta passando per la testa. Infatti a volte invece di arrabbiarmi rido, perché dico non è possibile che questo qua riesca perfettamente
a
leggermi così bene.
Chi diventerà da grande secondo te? Che uomo sarà?
Una persona per bene. Questo lo percepisco, una persona per bene, è un po' cinico, ecco, un po' di cinismo ce l'ha.
Che carriera professionale
posso
potrebbe
dirti,
intraprendere?
Guarda, lui potrebbe fare tante cose, perché lui fa il classico, quindi è uno abituato a studiare, English Plus. Potrebbe fare anche la carriera militare, per quanto mi riguarda. Sì.
Ne ha tratto?
Sì, moltissimo. Come potrebbe fare economia e marketing se entra la Bocconi? Quindi non so in questo momento veramente cosa gli passi per la testa, e non voglio assolutamente condizionarlo, visto che sta facendo l'ultimo anno di classico. Io preferisco che scelga lui, perché è la sua vita, non la mia.
Quindi una carriera lunghissima, non si interrompe mai, cioè nel senso, oltre ai 9 mesi di gravidanza, non ti fermi mai?
No, non credo di essermi mai fermata.
Quindi lavori da 30 e passa anni?
Sì, sì, sì.
E se domani dovesse smettere tutta questa giostra?
Sì.
Ti mancherebbe?
Mi manca a me il rapporto con il pubblico. Io mi rendo conto che il mio mestiere è un mestiere che amo e odio. Ci sono dei momenti che proprio lo odio.
Quali sono i momenti che non te lo
prima
fanno
amare? Prima di esibirmi.
Di esibirti in un concerto o di esibirti in un plateau televisivo qualsiasi per fare un'ospitata?
Dipende dalle situazioni. Ci sono delle situazioni che proprio non... che dico, mamma mia, ma perché? E poi dopo un po'... sì, forse quando ho un po' paura magari. Io ho un problema, che è quello di avere veramente due personalità. Una che dice wow che figata, l'altra dice no, mamma mia cosa ho fatto, avrei dovuto fare il medico piuttosto che. Una che si esibisce, si veste sexy, provocante così, e l'altra che si vestirebbe sempre di nero da suora. Io convivo con queste due persone e quindi non è sempre facile, perché una forza l'altra. Però una cosa è certa, che io dopo che sono stata sul palco e scendo, io sono grata alla vita, perché comunque l'amore che mi ha dato il pubblico, che non è l'amore di un padre, l'amore di una madre, forse l'ho compensato, perché quando finisco un concerto o comunque ho fatto una cosa che mi è piaciuta, io dopo che ho cantato sono grata alla vita, sono grata e dico caspita come sono stata fortunata, perché comunque sento di avere un'energia quando sono sul palco e di avere un'empatia, può essere tramite una canzone o stai facendo una pièce teatrale o... che dico, caspita, ma che mestiere meraviglioso il mio. Cioè, dico, dovrei pagare io per avere tutto ciò. E sono pure strapagata. Ecco, questo.
E visto che tu odi essere toccata al contatto fisico, che rapporto hai col pubblico quando non sei sopra elevata su un palco, ma sei allo stesso livello in mezzo alla strada e ti si avvicinano? Che succede?
Allora, dipende solo dal grado di educazione. Perché se io trovo una persona educata o delle persone educate, mi lascio andare,
okay.
Sono dolce ed educata, cioè mi faccio abbracciare. No, l'irruenza, la maleducazione mi mandano al manicomio, divento cattiva, no, divento proprio stronza.
E quindi come reagisci? Dici no e te
no, vai. No, grazie, dell'essere non mi toccare. E io non sopporto la maleducazione, l'invadenza, ma una persona gentilmente con educazione, io non riesco ad essere maleducata con una persona educata, ma sono molto maleducata con i maleducati.
Concludendo, ti faccio due domande, torno un secondo nel passato, sì. Non avendo avuto una mamma, inteso presente.
Sì.
C'è stata una mamma in televisione, una donna che ti è stata vicina, che è stata magari un mentore anche?
No, ho avuto delle mamme artistiche, diciamo.
Sì, artistiche,
non umanamente, assolutamente no. Artistiche, io sono cresciuta un pochino con Raffaella Carrà, ho lavorato tanto con lei sia in Spagna che in Italia. Feci questo programma Ricomincio da Due, dove eravamo in onda il venerdì, sabato e domenica, e comunque ogni venerdì facevamo un balletto insieme, una canzone insieme, quindi insomma Raffaella, poi con la quale ho anche diviso la vita privata, condiviso una parte della vita privata, siamo andate in vacanza, comunque c'è stato un periodo che l'ho frequentata, e quindi artisticamente Raffaella è una di quelle donne che, dalla quale puoi solo che imparare. Comunque sul palco con lei mi sono sempre sentita molto, molto serena. Non so, ci sono delle persone che quando sali sul palco ti mettono l'agitazione, ti riescono a trasferire l'agitazione. Poi io sono una spugna, no? Se tu sei sereno e positivo, lo sono anch'io.
Assorbi, sì.
Assorbo molto. Io con Raffaella era una passeggiata, cantare, ballare, andare sul palco. Era una passeggiata.
Rispetto alla carriera, oggi sì. Hai dei progetti, cosa vorresti che si realizzasse nella tua vita, o sei felice così e prendi quello che
arriva? No, io vorrei...
Non sei passiva, tu sei
ma
una persona...
Ma che no, ma che scherzi, io ho un sacco di sogni nel cassetto, vorrei fare un sacco di cose, sono sempre più conscia che è fatta di incontri la vita, no? Di connessioni, credo molto nelle connessioni, quindi... Per me auspicherei cose, io sogno molto, molto in grande, poi non ho sogni piccoli, cioè, sinceramente, però non li dico perché sono veramente grandi, quindi cerco di fare le cose che mi piacciono, comunque che mi fanno star bene, che quando salgo su un palco dico ah che bello, mi diverto, voglio divertirmi, ecco, ho passato tutto... una parte della mia vita dove non mi sono divertita per niente, dove sentivo tutto come un peso ed ero molto angosciata nonostante la mia immagine sorridente così. Invece adesso, siccome non me ne frega più niente di mettere
queste... tutto con leggerezza.
Esatto, prendo tutto con leggerezza e voglio divertirmi però, perché la vita è breve, è un soffio, e che cavolo, credo di aver già dato in termini di sofferenza, di angosce, di problematiche, ho dovuto risolvere un sacco di problemi nella vita, mi sono battuta per avere delle cose, adesso basta, adesso è arrivato il momento del divertimento e basta.
L'ultima domanda, chi avresti voluto che fosse qui oggi a vedere che persona sei diventata?
Nessuno.
Non avevo dubbi su questa risposta. Sei corazzatissima.
Corazzata
vuol dire forte.
Sì, sì, ma infatti, ma c'ho delle fragilità.
A tal punto da non guardare le emozioni per non farti indebolire.
Esattamente, però sono una anche molto... cioè, ho le mie fragilità, però sempre meno, diciamo. D'altronde si cresce anche per quello, no? Per diventare più forti, per migliorarsi, per essere più strutturati, è così.
È stato un super piacere, grazie Sabrina.
Grazie a te.
Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
One Podcast.